La tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
C'è un tema intenso e drammatico al centro del fumetto che presentiamo oggi, Del buio non ho paura, di Silvia Vecchini e Sualzo, nome d'arte di Antonio Vincenti. Ed è il tema delle ricadute sui figli che ha la violenza domestica, bambini orfani di crimini familiari, rimasti soli, con la necessità di elaborare il dolore e di trovare altre figure genitoriali di riferimento e soprattutto di ritrovare speranza, nuova speranza nella vita. Parla della forza che ci vuole per attraversare il buio, come fanno i protagonisti delle fiabe quando devono attraversare la foresta. Questo libro di Silvia Vecchini e Sualzo, forse la più apprezzata e nota coppia italiana di autori di graphic novel, lei per i testi, lui per le immagini, anche se poi entrambi pubblicano anche in proprio, Vecchini tra l'altro è anche poetessa, ed è un libro luminoso, delicato, pieno di speranza, appunto. Una lettura appassionante per tutti a partire dai 12 anni.
Nella tana del Bianconiglio.
Questo graphic novel ci racconta, come voi stessi dite, l'ombra lunga che la violenza può gettare sulla vita di una persona che sta crescendo. Ed è così per il protagonista, che ha, come lui dice in modo molto efficace, molto brutale, il papà in carcere e la mamma al cimitero. Silvia Vecchini.
Abbiamo pensato tanto, naturalmente, prima di attraversare questa storia. Scriviamo storie di crescita che spesso sono anche delle avventure interiori. Da tempo riflettevamo e la nostra attenzione andava su questo tema, che è il tema della violenza sulle donne, ma anche della violenza assistita da parte dei minori e dei ragazzi. Abbiamo pensato di raccontarla, dicevo, dopo tante riflessioni, insomma una ricerca, abbiamo fatto un giro lungo, però per arrivare a prendere il punto di vista più scomodo, che era quello appunto di un bambino prima e ragazzo adesso che ha avuto questa esperienza, no, di perdere la madre per mano del padre. E ci sembrava appunto il prendere questo punto di vista scomodo che fosse per noi un invito a fare la massima attenzione, ma anche la possibilità, l'opportunità di raccontare il dopo, cioè quello che resta, perché tante volte nella cronaca questi fatti ne veniamo a conoscenza, durano molto poco, perché dopo 2, 3, 4 giorni arriva un'altra notizia che spesso è anche molto simile, no? E però questo lampo di luce si spegne subito, perdiamo i nomi, perdiamo le vicende, perdiamo le storie, e noi ci siamo chiesti, ma per chi resta? Quanto dura questo tempo invece? Naturalmente tutta la vita, quindi ci permetteva di guardare più a lungo gli episodi di violenza e quello che lasciano. Dall'altra parte ci permetteva di doverci sporgere verso il futuro e non solo raccontare un evento come un evento che fosse chiuso, no? Definitivamente, ma guardare verso il futuro possibilmente con la speranza di poter dare un nuovo inizio a chi resta.
E questo lo si sente, lo si vede, un nuovo inizio, una forza anche simboleggiata dalla cultura, diciamo, della danza indiana, di una tipologia di danza indiana. C'è una danzatrice che con le mani e col corpo, ma anche con le mani, spesso raffigurate in primo piano, con le mudra, racconta delle storie. Sualzo, com'è stato illustrare queste mani, questa danza, questo simbolo? Perché poi alla fine il personaggio che viene messo in scena è un personaggio femminile molto forte che dà speranza, come stava dicendo Silvia ora.
Sì, proprio la danza indiana in questo libro direi che ha proprio questo ruolo, viene impersonata da un personaggio che è il femminile come forza, forza propositiva, forza creatrice, è qualcosa che diventa anche un esempio per il ragazzo che fa i conti con un'eredità, con uno sviluppo, con delle domande, cosa sarò, cosa potrò fare. E sicuramente disegnare Anche qui non siamo nuovi a questo tipo di cose, io, diciamo, è un altro alfabeto che disegniamo, noi siamo spesso vincolati, insomma ragioniamo molto sugli alfabeti, e anche questo è un alfabeto, l'alfabeto dei gesti delle danze indiane è molto potente, come anche altri di cui ci siamo occupati, e sicuramente in questa storia in cui ci sono valenze simboliche molto forti che vengono sciolte ma rimangono anche proprio come nuclei all'interno dei personaggi, le mudra, questi gesti della danza indiana hanno, insomma, sono delle chiavi molto forti, anche solo da disegnare, perché poi non hai altro che delle mani da dove, e a volte io facevo proprio un focus solo sulla mano, altre volte c'erano tutti i gesti, però questo alfabeto del corpo che ancora una volta ritorna nelle nostre storie, che in questo caso anche è un elemento molto potente.
Ecco, volevo proprio chiedervi anche questo, abbiamo già risposto sull'alfabeto del corpo, mi viene in mente appunto le parole possono tutto, lì c'era la cultura diciamo ebraica, qui c'è la danza, il Bharatanatyam, ma qui che è una storia intensa tutta, ci sono dei momenti dove su alzo questa intensità è resa anche nelle frasi proprio dal colore, perché ci sono delle frasi colorate, sono dei momenti clou forse.
Sì, e come anche appunto un altro uso che ha il fumetto in generale, ma il nostro in particolare, del colore in chiave narrativa, in chiave interpretativa, quasi mai naturalistica, e ci serve anche per tagliare la storia in strati. Noi entriamo e usciamo da un tempo che diventa il tempo del racconto, il tempo del ricordo, il tempo anche della fiaba, a volte ci sono i simboli delle fiabe, e ci sono proprio delle chiavi cromatiche che fanno entrare e uscire il lettore, lo fanno entrare in contatto con i sentimenti dei personaggi senza bisogno di spiegazioni, che poi è la forza anche del fumetto, e del fumetto come lo vogliamo fare noi, insomma.
Ecco, la fiaba, diceva Sualzo, Silvia Vecchini, le fiabe sono molto importanti in questa storia, vengono citate, vengono rivisitate, possiamo soffermarci un momento su questo?
Sì, allora le fiabe entrano in tante cose che ho scritto perché sono per me un richiamo molto forte. Mi sembrava una chiave che potesse aiutarci proprio ad attraversare la parte oscura. La parte oscura è anche uno dei motivi per cui le fiabe purtroppo sono sempre meno trasmesse e meno lette, meno proposte ai bambini, ma proprio perché forse gli adulti hanno timore, no? Anche di attraversarle simbolicamente, queste parti scure. E allora pensavo, nelle fiabe ci sono tanti bambini, ci sono tanti ragazzi, bambine, ragazze che stanno crescendo e che incontrano anche il male, incontrano il male, l'inganno, il tradimento, e ho pensato che poteva essere una chiave importante per il nostro protagonista, per Leonard, incontrare le fiabe anche a scuola, in un compito, in una ricerca di cui insomma gli importa poco all'inizio, e poi trovare invece nelle fiabe una chiave per capire anche la sua storia. Alla fine Leonard si appropria degli oggetti, di alcuni simboli, alcuni passaggi delle fiabe, prende la parola, scrive un testo che è un testo poetico, un testo dove usa un plurale e parla di un noi, no? Raccogliendo le infanzie che hanno subito un tradimento da parte degli adulti. Ecco, questi bambini, in particolare insomma chi fa l'esperienza della violenza assistita, pensavo, no? Questi bambini non rimangono bambini per sempre, questi bambini sono persone che crescono e a un certo punto arrivano all'altezza degli adulti e faranno le loro domande. Allora noi siamo in grado di rispondere a queste domande, sappiamo confrontarci con questa parte scura, noi adulti, anche quella che in qualche modo provochiamo. Le fiabe ci davano la possibilità di parlarne passando attraverso, ancora una volta, passando attraverso le storie, senza avere delle risposte certe, ma facendo un'avventura che è anche un'avventura di pensiero.
Del buio non ho paura, dice Leonard, e dice anche, questo è molto importante secondo me, io non ho paura del buio, perché giustamente come nelle fiabe il buio, l'ombra va affrontata, la foresta va affrontata e non fa sconti, ma lui dice ho paura di non sapere chi sono, e questa ricerca dell'identità, in particolare di un'identità maschile con una ferita paterna di un padre assassino, è qualcosa di molto importante, questa maschilità, questa ricerca anche di una figura paterna buona, positiva, su alzo, su questo, da padre e da uomo.
Sì, sì, hai centrato bene, c'è dentro il libro anche espresso un desiderio di paternità da parte di uno dei personaggi, anche perché la paternità troviamo che sia poco raccontata o affatto raccontata, perché si parla del femminile come connesso con la maternità, come desiderata o rifiutata, comunque connesso in qualche maniera. Invece la paternità è qualcosa che accade, che capita, e un uomo si ritrova senza averci pensato, senza... Invece non è vero, la realtà non è così, e anche raccontare questo secondo noi è proprio l'altro lato della violenza maschile, cioè quando ci si riappropria anche dei desideri di paternità, di avere una coscienza e una costruzione del sé intorno a determinati temi, è anche parlare a chi questa violenza la deve poter eradicare dalla propria, diciamo, struttura, che è la domanda che si fa il nostro personaggio, no? Io sono un maschio, mio padre era un maschio, ha fatto quello che ha fatto, io potrò non farlo, sono destinato, è ineluttabile, che cosa si può fare? E queste cose insieme per noi, si spera, apriranno nei lettori e nelle lettrici magari uno spazio di parola per fare una riflessione, per parlare, ecco. E ammettere un personaggio che ha esplicitamente un desiderio di paternità, secondo noi era un lato di questa parola che si deve aprire, ecco.
In chiusura, Silvia, avete lavorato partendo dall'idea, dalla storia, come poi sono venute le illustrazioni?
Sempre noi, il nostro processo creativo è sempre partire sì dalla parola, da un'idea, da quella che mi piace pensare come un fuoco acceso, una fiamma che passo a suo alzo, vuol dire qualcosa che è ancora in costruzione, in modo che anche lui, che è autore anche per le sue storie, quindi è regista anche del fumetto, possa entrare dentro la storia, e così il nostro lavoro diventa proprio quello di due autori che contemporaneamente, con due linguaggi diversi, cercano di andare al cuore di una domanda. Noi partiamo da poche parole, partiamo da una domanda e poi questa prende le sembianze di un personaggio, di un gruppo di personaggi, di un ambiente, anche qui c'è il bosco, ci vengono in soccorso delle risorse esterne come appunto magari la danza indiana oppure i libri di Varia Lavater o ecco un videogioco, tante cose che come attratte da un magnete trovano tutte il posto e ci aiutano poi a raccontare. È un processo creativo sicuramente non troppo economico, ci vuole tanto tempo per sviluppare una storia in questo modo, ma poi abbiamo davvero anche noi la garanzia di essere cresciuti mentre l'attraversavamo, così come desideriamo che i lettori e le lettrici possano fare.
E su Alzo, per concludere con lei, c'è un personaggio che non è proprio forse di questo mondo, appartiene a un altrove, ma anche questo personaggio trova una salvezza e in fondo fa un percorso un po' parallelo a quello di Leonard, e anche qui c'è un uso del colore molto simbolico.
Sì, sì, simbolico su vari piani, perché è una presenza dialogante con il nostro protagonista, con Leonard. Leonard non sa perché c'è, ma sa che deve scambiare con questa figura, deve parlare o perlomeno deve ascoltare quello che lei ha da dire. È una figura che in qualche maniera può anche venire dai racconti che diceva prima delle fiabe, in quanto percorso verso l'ombra, cioè attraversare l'oscuro, l'oscurità. E i colori anche qui sono i colori simbolici, per esempio prima ha citato Silvia Varia Lavater, di questa narrazione per simboli, per colori che noi abbiamo preso, e c'è un viola e un verde, cioè un fucsia e un verde, che sono poi i colori della Bella Addormentata nei libri della Lavater, e che in qualche maniera nel momento in cui si avvicinano cambiano anche intorno al nostro protagonista tutta la palette. E anche lì è lo spazio di parola di cui parlavamo prima, è un po' simboleggiato anche da questo.
Nella tana del Bianconiglio.
Silvia Vecchini e Sualzo ci hanno parlato del loro graphic novel Del buio non ho paura, edizioni Il Castoro. Per oggi è tutto, grazie per il vostro ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.